abbiamo bisogno di essere cambiati e trasformati dalla parola di Dio, e questo è un po' lo scopo per cui studiamo la parola di Dio. E così, proprio con questo pensiero, vi chiedo di aprire le vostre Bibbie in Romani 12. Romani 12, e già vi dico che questa domenica, anche nelle prossime due domeniche, studieremo i versetti da 9 a 21. Oggi cominceremo a studiare questo passo, un passo dove Paolo esorta i credenti di Roma su come amare il prossimo. Quindi sarà questo il tema, come amare il prossimo. E sicuramente, se avete seguito gli studi del mercoledì, sapete che Romani 12, versetto 9, Paolo inizia a parlare e a trattare un tema che è effettivamente la parte più importante della lettera, perché proprio qui comincia ad affrontare in modo diretto alcuni problemi che sono sorti tra i credenti della Chiesa di Roma. Il problema specifico riguardava, attenzione, delle divergenze in merito ad alcuni aspetti pratici della vita cristiana. Non lo troveremo qui al capitolo 12, però sicuramente quando abbiamo studiato il capitolo 15, anche parte del 14 e parte del 15, abbiamo compreso che le divergenze riguardavano problemi di coscienza relativi a che cosa? A alimentazione, quindi a cosa mangiavano, cosa bevevano, e alla necessità o meno di osservare delle pratiche o dei rituali che dovevano essere svolti in determinati giorni o periodi dell'anno. In pratica, nella Chiesa di Roma esistevano due gruppi distinti, appunto all'interno della Chiesa, che la pensavano in maniera opposta riguardante uno stesso argomento, e quando succede questo si crea disunità, possiamo dire, una spaccatura all'interno. In particolare sappiamo che alcuni credenti, basandosi sulla convinzione di essere stati totalmente salvati dalla grazia di Dio, pensavano che non fosse più necessario adempiere a certi obblighi esteriori, appunto dettati dalla legge, o all'osservare dei giorni particolari, oppure avevano capito che potevano mangiare liberamente di tutto e quindi non avevano problemi riguardo alla coscienza, riguardo a queste cose. E tra questi credenti c'erano gente che proveniva sicuramente dal giudaismo, come Paolo. Paolo era una di queste persone che aveva compreso la libertà cristiana e quindi lui era libero da tutte queste cose, ma c'era anche gente che proveniva dal paganesimo. Erano credenti che avevano compreso la realtà del perdono e la liberazione dal peccato e quindi vivevano la loro vita cristiana in modo libero, da ogni restrizione e da ogni regola, diciamo cerimoniale possiamo dire. Però non c'erano solo loro, all'interno della Chiesa c'erano anche credenti che provenivano sia dal giudaismo che dal paganesimo, che pur credendo ugualmente alla salvezza per grazia, pur credendo che erano stati perdonati dalla grazia di Dio, però avevano problemi sia a mangiare quelle carni, non l'ho detto, ma l'alimentazione riguardava soprattutto le carni che provenivano dal mercato e carni specifiche che venivano dai sacrifici idolatri che venivano effettuati appunto nella città di Roma. Quindi questi credenti più scrupolosi, potremmo dire, avevano problemi a mangiare queste carni che sapevano provenire dai sacrifici idolatri. Avevano problemi a mangiare e avevano anche problemi ad abbandonare determinate pratiche religiose, non se la sentivano. Potremmo pensare a alcuni credenti che provenivano dal paganesimo, erano consapevoli di aver vissuto una vita che offendeva Dio con i loro sacrifici e quindi dopo che si sono convertiti, dopo aver creduto in Cristo, avevano adesso difficoltà ad avvicinarsi a quelle pratiche, a quelle carni, perché provenivano da qualche cosa che sapevano che offendeva Gesù, che era un sacrificio idolatro e quindi proveniva, era offerto ai demoni. Quindi avevano questa coscienza sensibile in questo senso. E sicuramente anche gli ebrei, i credenti che provenivano dal giudaismo, avevano questo tipo di problema, perché sapevano che quello era un sacrificio idolatra, quindi non volevano avere nulla a che fare con queste cose, e sicuramente i giudei più di ogni altro avevano problemi ad abbandonare certi rituali che riguardavano la legge. Però attenzione, questi erano credenti che avevano consapevolezza di essere stati salvati da Gesù Cristo. Tuttavia avevano un problema di coscienza su una situazione che riguardava la vita pratica di ogni giorno. Contrariamente al primo gruppo, similmente al primo gruppo avevano creduto in Cristo, ma contrariamente al primo gruppo non avevano compreso pienamente la libertà che loro avevano in Cristo. Quindi queste divergenze, che stiamo parlando di due cose che stanno ai poli opposti, aveva creato una spaccatura all'interno della Chiesa. Infatti ogni gruppo, oltre a difendere le proprie posizioni, convinto di essere nel giusto, che cosa facevano? Stavano cominciando a giudicare e a disprezzare l'altro gruppo. Quindi nel difendere la loro posizione cominciavano anche a giudicare chi la pensava in maniera diversa. Quindi questo era un peccato. Questo era un peccato e doveva essere la situazione doveva essere risolta. Quindi possiamo dire che il giudizio, il disprezzo, il risentimento, la mancanza di perdono che si stavano creando all'interno della Chiesa di Roma erano creati a causa di queste opinioni e stavano rovinando l'unità della Chiesa. La cosa più preziosa che noi potremmo pensare qui sulla terra, appunto l'unità della Chiesa. E quindi il pericolo che i credenti di Roma stavano affrontando è che questa Chiesa rischiava di dividersi, perdendo così l'integrità della loro testimonianza. Non sarebbero stati più credibili dividendosi agli occhi del mondo. E per questo Paolo scrive queste istruzioni, che tra poco vedremo, e scrive quelle contenute al capitolo 13, al 14, anche parte del 15, che sono tutte istruzioni che sono incentrate sull'amore e sull'accoglienza reciproca per amore di Cristo e per amore del prossimo. Quindi possiamo dire che anche se affronterà il problema in modo specifico solamente al capitolo 14, però Paolo comincia a istruire questi credenti su come amare il prossimo con delle esortazioni. Paolo ci fa delle esortazioni che sì, sono generali, possiamo dire, ma sono effettivamente e precisamente adatte al loro problema e alla loro situazione. Quindi quando ci avviciniamo a questo elenco di comandi, dobbiamo avere perfettamente in mente, Paolo aveva perfettamente in mente la loro situazione e le loro difficoltà. Così quando Paolo dà queste esortazioni ha in mente i credenti di Roma, ce l'ha davanti. È cosciente che sta esortando persone che amano Cristo, non sta dando delle esortazioni a casaccio, potremmo dire, ma sta pensando a loro, alla loro situazione, sta pensando a persone che amano Cristo, che hanno dimostrato di amare Cristo con il loro servizio e quindi è spinto da questo amore nel dare le istruzioni, è spinto dal desiderio di poter sapere che quei credenti tramite l'ubbidienza alla parola di Dio si stanno perdonando, stanno risolvendo i conflitti, glorificando così Cristo tramite l'unità che ancora la Chiesa potrà mantenere. Quindi quando Paolo ha deciso di scrivere questa lettera l'ha fatto proprio per risolvere i problemi che ci stavano nella Chiesa di Roma. Per cui da questo passo appunto comincia quello che possiamo ritenere il fulcro, la parte più importante e il motivo per cui Paolo scrive appunto questa lettera. Allora forse qualcuno potrebbe dire, e tutto quello che ha scritto prima? Cioè Paolo ci ha messo 12 capitoli per cominciare ad affrontare un problema. Insomma, perché? E che fine fanno i primi 11 capitoli della lettera, cioè la parte dottrinale, la parte dove noi approfondiamo il significato della giustificazione, che fine fa? È importante, ma possiamo dire che è in vista di questa parte qui. Infatti possiamo dire che la parte dottrinale ha la grande importanza, ma è stata scritta appunto in funzione dei nostri problemi, per farci comprendere e approfondire, mettere le radici sul motivo e sulla base dell'unità spirituale che c'è all'interno della Chiesa. Cosa ha detto nei primi 11 capitoli? Facciamo un piccolo ripasso. Prendiamo ad esempio i primi 3 capitoli. Che cosa ha detto Paolo lì? Che cosa ha dimostrato? Non ve l'aspettavate, eh? Come? Scusa? Esatto, il peccato. Tutti, cosa dice Paolo? Tutti ugualmente siamo peccatori e privi della gloria di Dio. Tutti. Non c'è nessuno che è stato salvato per qualche merito. Ma cosa dice poi al capitolo 4? Ve lo dico io. Che tutti siamo salvati gratuitamente per la grazia di Dio, per i meriti di Gesù Cristo. Tutti, tutti. E poi come continua il capitolo 5, 6 e 7, 8 pure possiamo dire, tutti quanti abbiamo la certezza della salvezza, tutti quanti combattiamo la stessa battaglia per il peccato e tutti quanti raggiungeremo la gloria. E questa, cari fratelli e care sorelle, è la base della nostra unità. È la base della nostra unità. Abbiamo proveniamo dalla stessa situazione, tutti peccatori, abbiamo la stessa salvezza, abbiamo la stessa speranza. E tutto questo è garantito dall'amore che Dio ha avuto per noi in Cristo, e non è qualche cosa che è diverso l'uno per l'altro. E così anche i capitoli 9, 10 e 11 potremmo dire, che abbiamo visto che riguardavano specificatamente Israele, servono a formare in noi l'idea che non siamo, poiché siamo stati salvati, non lo siamo stati perché siamo migliori degli ebrei, anzi siamo stati accolti da Dio per la sua infinita grazia. Questo è quello che ci voleva ricordare Paolo in questi altri 3 capitoli. Quindi tutto questo è stato scritto per darci il fondamento dottrinale della salvezza, sì, ma anche per abbattere, per distruggere il nostro orgoglio. L'orgoglio che è in noi e il pensiero che le benedizioni che abbiamo ricevuto derivano dal fatto che siamo speciali oppure meritevoli dell'amore di Dio. No, no, è vero, l'abbiamo visto, il religioso giudeo non ha compreso la grazia di Dio, non ha compreso la grazia di Dio quando ha chiamato Israele, quando lo ha scelto, e quindi cosa ha fatto? Ha giudicato e ha disprezzato le persone guardandole dall'alto al basso, potremmo dire. Quindi quando non comprendiamo la grazia e la salvezza di Dio, allora in noi nasce l'orgoglio, nasce l'orgoglio. Ma il vero credente, cioè la persona che comprende la salvezza che viene da Dio, è pronto a dare appunto perdono, accoglienza, misericordia in modo libero e gratuito, perché sa che è stato salvato per grazia. e sarebbe d'accordo con l'affermazione di Paolo che è contenuta in Romani 3:9. E lui dice, fa questa domanda: che diremo dunque? Noi siamo forse superiori? No, affatto. No, affatto, perché abbiamo già dimostrato che tutti, giudei e greci, sono sottoposti a peccato, come scritto: non c'è nessun giusto, neppure uno. Allo stesso modo, chi crede di essere stato salvato perché pensa che Dio abbia visto qualche cosa di buono in lui, Paolo dirà, è da rimproverare. È da rimproverare. Quando in Romani 11:18 Paolo scrive un versetto importante, particolarmente a quelle persone che pensavano di essere state salvate perché Israele aveva fallito, e quindi loro pensavano di essere migliori degli ebrei che l'avevano preceduto, che avevano rifiutato Cristo, lui dice che non dobbiamo farlo. E lui spiega perché. Essi sono stati troncati, cioè gli ebrei, per la loro incredulità, e tu rimani stabile per la fede. La fede. E poi dice, non insuperbirti. Che vuol dire? Non essere pieno di orgoglio, ma temi. Temi, dice Paolo. Quindi tutta la dottrina che Paolo ha presentato nei primi 11 capitoli serve da base per la nostra unità. L'unità che si manifesta nell'umiltà, si conserva nell'umiltà e nell'amore. Ed è stata presentata allo scopo, appunto, di renderci grati verso Dio, umili verso gli altri e capaci di accogliere tutti gli uomini, anche, e lo vedremo nel nostro passo, quelli che peccano contro di noi. Quelli che peccano contro di noi. Perché? Perché siamo convinti che Dio ha accolto peccatori come noi, solamente per la sua grazia. Quindi, chi crede in Cristo sottomette se stesso e le sue emozioni a Cristo per mostrare amore al prossimo. E dato che queste cose fanno parte della nostra vita, della vita di tutti i credenti, e dato che l'unità della Chiesa è sempre in pericolo a causa del nostro peccato, delle nostre emozioni, allora abbiamo bisogno di ascoltare queste esortazioni per ricordare come dobbiamo obbedire a Dio. E così adesso daremo uno sguardo al brano che vogliamo studiare per queste tre domeniche. E appunto, come abbiamo detto, Romani 12, versetti 9 a 21 riguarda essenzialmente il nostro dovere di amare tutte le persone, il nostro prossimo. E in particolare ci mostra come amare il prossimo, e lo fa attraverso una serie serrata di esortazioni. Sono tutte piccole frasi che possiamo trovare in questo brano, e cerco di aiutarvi a immaginarlo. Si sviluppa come una spirale. Sapete come si sviluppa una spirale, no? Parte da un punto centrale e poi si muove come un cerchio allargandosi. Quindi il brano si sviluppa proprio così: parte da un punto preciso e poi si allarga con un tondo ad allargarsi sempre di più, fino ad abbracciare persone sempre più lontano, fino ai nostri nemici, fino alle persone che ci fanno del male. L'amore si estende così. E così vogliamo leggere questi versetti, più che altro per capire il contesto, per farci un'idea e illustrare proprio quello che vi ho detto, anche se oggi ci soffermeremo solo sul primo versetto. Quindi leggiamo Romani 12, versetto da 9 a 21. Paolo dice: l'amore sia senza ipocrisia, abborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni d'affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano, Benedite e non maledite, rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono, abbiate tra di voi un medesimo sentimento, non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili, non vi stimate saggi da voi stessi, non rendete a nessuno male per male, impegnatevi a fare il bene davanti agli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. E non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Spero che sia stato, avete notato anche voi questo movimento del testo. Parte al versetto 9, quello è il punto centrale, e poi comincia ad allargarsi sempre di più, e quindi questo amore comprende i fratelli, versetti 10 a 13, comprende tutti gli uomini in generale, versetto 14 a 16, fino a comprendere coloro che ci fanno del male, versetti 17 a 21. Quindi questo è un po' il nostro testo, però prima di entrare a studiarlo, vi voglio dire ancora una cosa, perché credo che se non la dico noi non c'entreremmo ancora al senso del brano, perché Paolo ci sta dicendo queste cose, qual è la base e la motivazione per ubbidire a questi comandi, a queste esortazioni. Quello che voglio sottolineare ora è il fatto che l'amore verso il prossimo, ascoltate bene, è un vero e proprio atto di adorazione verso Dio. Comprendi? Comprendi? L'amore verso il prossimo è un vero e proprio atto di adorazione verso Dio. Ubbidendo ai comandi di Dio, noi stiamo adorando Dio. Forse tu dici: da dove lo prendi? Allora, questo brano è collegato ai primi due versetti del capitolo, ai primi due versetti del capitolo 12. Ve li rileggo solamente per ricordarci questo. Paolo lì ha detto: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Ecco qua la nostra frase: questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual è la sua volontà, la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Cosa sta dicendo qui Paolo? Paolo sta dicendo che noi che abbiamo messo la nostra fiducia in Cristo possiamo e dobbiamo presentare i nostri corpi in sacrificio vivente. Cosa significa? Significa che a causa della salvezza, a causa della giustificazione, noi possiamo e dobbiamo consacrarci a Dio. Possiamo vivere, dobbiamo vivere una vita consacrata a Dio. E questa vita consacrata a Dio richiede la morte del nostro io e l'impegno a trasformare la nostra mente per conoscere la volontà di Dio. Questo è quello che Paolo ci sta dicendo. E perché ce lo dice? Allo scopo di fare ciò che è buono, gradito e perfetto agli occhi di Dio. Perché dobbiamo capire la volontà di Dio? Per fare ciò che è gradito, perfetto e buono davanti ai suoi occhi. E Paolo dice che questo è il nostro culto spirituale, cioè il nostro supremo atto di adorazione verso Dio, che è una sorta di ringraziamento, è un atto di sottomissione, adorazione verso colui che ci ha salvati. Quindi possiamo dire che l'adorazione in qualche modo non si riduce solamente alla domenica mattina, a quello che abbiamo fatto noi oggi, è anche quello, ma l'adorazione verso Dio è principalmente una vita che si sottomette a Lui, volontariamente, con sacrificio, con obbedienza. Quindi, come possiamo adorarlo in modo pratico? Come possiamo adorare Dio in modo pratico? Il brano che abbiamo davanti ci dice che adoriamo Dio quando amiamo il nostro prossimo. Quindi vediamo che il nostro rapporto verticale con Dio si concretizza come? Nel nostro rapporto orizzontale con gli uomini. Con gli uomini. Quindi in qualche modo l'adorazione a Dio e l'amare Dio è collegato con l'amare il prossimo. E mi sembra che Gesù ha detto proprio questo, vero? Matteo 22, versetti da 37 a 40, quando un dottore della legge venne da lui per chiedergli qual era il più grande comandamento, lui come ha risposto? Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Gesù dice questo è il grande e il primo comandamento, ma non finisce lì. Lui continua e dice il secondo, similmente a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti, dice Gesù, dipendono tutta la legge e i profeti, cioè tutta la Bibbia è collegata a questi due comandamenti, possiamo dire. Quindi amare Dio, amare il prossimo significa adempiere la legge. Quindi l'amore è l'essenza della legge. L'amore è la risposta di un cuore che è stato redento e perdonato da Gesù. È il nostro supremo atto di adorazione che Dio gradisce. L'adorazione non è in relazione semplicemente, abbiamo detto, alla musica, ma è la nostra vita. È la nostra vita. Comprende ogni aspetto della nostra vita, che viviamo in obbedienza ai suoi comandamenti. Quindi l'amore per Dio comporta necessariamente anche l'amore per il prossimo. Sono come due facce della stessa banconota, no? L'abbiamo visto come funzionano le banconote. Ad esempio, facciamo un esempio. Se stamattina scendessi tra di voi e dessi ad ognuno di voi una bella banconota viola, come sono le banconote viole? Quanto valgono le banconote viola? Quindi è un esempio, non so se non mi aspettate fuori, perché questo è solo un esempio. Che cosa direste se io vi facessi un invito del genere? Marco, che bello! E quindi io passo da voi e vi do questa banconota viola e poi a un certo punto la guardate con un bel sorriso e vi accorgete che dietro, come fate, è bianca. Cioè solo la prima parte viola, il resto è bianco. Dico, che valore avrebbe quel regalo? Zero, spaccato. Quindi, amare Dio senza amare gli altri, se fosse possibile, avrebbe lo stesso valore di una banconota da 500 euro con solamente una faccia, l'altra bianca. Non avrebbe nessun valore. Non avrebbe nessun valore. Allora, capire questa stretta connessione deve appunto produrre nuovi pensieri in noi, un nuovo stile di vita che è fatto di azioni e di opere verso le persone, fatto per amore per le persone, ma per amore di Cristo. L'amore per Dio produce unità nella Chiesa, produce servizio, produce conforto, produce perdono, gioia, pace e crescita spirituale di tutti. La Chiesa cresce nell'amore e nell'unità. Quindi questo è il motivo per cui Paolo ci mostra come amare in modo pratico il nostro prossimo. Allora la domanda per noi questa mattina: cosa dobbiamo fare per amare il nostro prossimo? Qual è il segreto per amare coloro che mi fanno del male, ad esempio? Cosa devo comprendere? Allora, Paolo ci dà già una risposta al versetto 9, e in questo versetto noi vediamo che l'amore è innanzitutto, prima di ogni altra cosa, richiede disciplina, disciplina interiore. Quindi l'amore, vediamo, che è collegato alla disciplina del cristiano. Inizia tutto da qui. Inizia tutto da qui. È il punto centrale di questo grafico che abbiamo visto, che si sviluppa. E Paolo dice questo. Rileggiamo il versetto. L'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quindi possiamo dire che questo è il versetto più importante di tutta la sezione. Tutto quello che lui dirà in seguito, dal versetto 10 fino al 21, dipende da questa affermazione, da queste esortazioni. E tutte queste esortazioni hanno valore e contenuto solamente se il credente è impegnato ad amare in modo sincero il prossimo ed è impegnato ad evitare il male e a perseguire il bene. Parte da qui. Parte. Quindi l'amore, così come è descritto in questo versetto, richiede che cosa? Un lavoro di disciplina e autodisciplina spirituale. E questo è assolutamente rilevante. Perché? Perché quando pensate all'amore, pensate all'autodisciplina? No. No, perché la stragrande maggioranza delle persone pensa che l'amore sia un sentimento, è un sentimento che ti debba travolgere, come un fremito che parte dallo stomaco, no? E che ti fa sentire cose che, e ti fa fare cose che non faresti normalmente, no? L'amore è visto come un impulso incontrollato che devi assolutamente assecondare. Questo è quello che pensa il mondo, no? L'amore visto così è come un flusso d'acqua dove la persona si abbandona e fa le cose senza pensare. Sono innamorato, ho l'amore, non penso, però ho questo grande sentimento, questo trasporto. Ma questo non è il tipo di amore che ci presenta la Bibbia, non è il tipo di amore che Paolo ci presenta qui. Paolo non parla di un amore emotivo, ma di un amore particolare. E questo è quello che ci fa capire che è un amore che ci deve disciplinare. Dobbiamo autodisciplinarci, perché Paolo parla dell'agape. Agape. Il termine è usato nell'originale per indicare quel tipo di amore che viene incontro ai bisogni del prossimo, delle persone. Indica un amore altruistico verso il prossimo, quel tipo di amore che è disposto, attenzione, a sacrificare se stesso pur di vedere il bene della persona amata. E capiamo, non è un'emozione. Questo amore richiede una scelta personale, consapevole e volontaria, quindi, di amare e servire il prossimo unicamente per il suo bene, senza ricevere niente in cambio. Quindi questo tipo di amore non è rivolto solamente alle persone amabili, possiamo dire, ma è rivolto soprattutto alle persone che non sono amabili, quelle che ci fanno del male, quelle che parlano male di noi, che ci disprezzano, che ci offendono. Questo è l'amore che noi dobbiamo dimostrare. In 1 Pietro 1,22 Pietro dice: amatevi intensamente a vicenda di vero cuore. La parola che voglio sottolineare è questo avverbio intensamente, intensamente, e descrive un muscolo che si allunga, una persona che si protende, possiamo dire, qualcosa che si estende per raggiungere qualcosa o qualcuno. Quindi l'amore cristiano si estende, abbraccia, raggiunge le persone più lontane, non solo le cose che stanno vicino, ma abbraccia le persone che stanno più lontane, persino i nostri nemici. Questo è lo stesso tipo di amore con cui Cristo ci ha amati, che è lo stesso amore per cui Lui è venuto sulla terra. Infatti ricordiamo Paolo cosa dice in Romani 5, versetti da 6 e 8, e vediamo questo amore che si estende. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi, per noi empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio, invece, mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Quindi Cristo ha mostrato, ha messo in pratica questo amore agape per dei peccatori, morendo per gli empi come noi. Però, cosa ha detto Paolo poco prima, il versetto 5? Sempre Romani 5, versetto 5, ha scritto che l'amore di Dio è lo stesso amore con cui Cristo ci ha amati, è stato sparso nei nostri cuori. Questo ha detto, mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Quindi noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo quando abbiamo creduto, e nel momento in cui abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, Dio che cosa ha messo in noi? Il suo amore. Quindi noi abbiamo già questa capacità di amare, di estendere l'amore verso le persone. Ma questo non vuol dire che in noi Dio non richieda nessuna partecipazione. Anzi, richiede una grande partecipazione. Questo tipo di amore altruistico richiede il nostro impegno a ubbidire, e richiede soprattutto una forte disciplina interiore. È un impegno ad ubbidire, a sottomettere le nostre emozioni, le nostre passioni, allo scopo di amare Dio e allo scopo di amare come Dio ama e di cercare il bene. Quindi abbiamo visto che l'amore di cui parlano Paolo e Pietro è un tipo di amore che si allunga, che si protende, che si estende verso tutte le persone. È un tipo di amore che richiede sacrificio, che richiede una scelta consapevole di amare e servire tutte le persone. In altre parole, cari fratelli e care sorelle, voi non sentirete le farfalle nello stomaco quando dovrete servire persone che non sono amabili. Non sentirete un trasporto emotivo, forse, quando dovrete benedire le persone che vi stanno maledicendo. Non sentirete questo trasporto, ma lo dovete fare, lo dobbiamo fare, lo dobbiamo fare. E questo amore richiede in noi un sacrificio, il sacrificio di noi stessi. Ma non saremo pronti a farlo se prima, appunto, non siamo consacrati a Dio. Ecco perché è collegato ai primi due versetti, e se non stiamo vivendo in comunione profonda con Lui. Quindi l'amore, potremmo dire, consentitemi il termine, parte da noi stessi, parte la disciplina di amare, parte da noi stessi, parte dal nostro rapporto quotidiano con Dio, da quanto tempo passiamo con Dio, e si estende poi a tutti, per servirli, per amarli, per benedirli, per cercare il bene per loro. E così Paolo ci dice al versetto 9 che la nostra disciplina spirituale deve essere caratterizzata da tre atteggiamenti. Primo, quale troviamo? All'inizio del versetto 9. L'amore deve essere sincero, mettiamolo positivamente. Lui dice l'amore sia senza ipocrisia. Quindi l'amore riguarda questo fatto, l'amore deve essere senza ipocrisia. Quindi questa è proprio un'espressione interessante, devo dire, che va al cuore delle motivazioni per cui facciamo le cose. Paolo sta andando proprio al centro, al nostro cuore, e ci sta dicendo e ci sta facendo riflettere sul motivo per cui noi facciamo le cose. La motivazione per cui amiamo è perché amiamo sinceramente, dal profondo del nostro cuore, effettivamente le persone. E abbiamo detto che l'amore è un atto di ubbidienza a Dio che ci spinge a raggiungere chiunque. Tuttavia non è un atto di ubbidienza che compiamo in modo freddo, senza emozioni. Noi amiamo le persone in modo sincero, onesto, potremmo dire. L'aggettivo ipocrisia è una parola che deriva dal teatro greco. A quel tempo gli attori, per descrivere un certo stato d'animo, cosa facevano? O un certo personaggio, cosa facevano? Mettevano una maschera durante la scena. Quindi l'amore ipocrita, l'amore di cui sta parlando qui Paolo, è un tipo di amore che mette una maschera. Mette una maschera e ci dà l'idea di un comportamento che rivela motivazioni sbagliate. Motivazioni sbagliate. Cioè, Paolo ci sta dicendo, attenzione, perché è possibile, in un certo senso, fare la cosa giusta esteriormente, ma per i motivi sbagliati. Per i motivi sbagliati. È possibile, quindi, mascherare il nostro amore. E come? Come possiamo mascherare il nostro amore? Ad esempio, nel mondo ci sono tante persone che fanno del bene e ne fanno molto di più di noi. Danno soldi, danno tempo, accolgono, vanno a dare da mangiare ai poveri. E perché lo fanno tante volte? Perché pensano che in qualche modo Dio gli dia il contraccambio. Perché pensano in qualche modo possano avere una coscienza acquietata dal loro peccato, perché così facendo possono ricevere il contraccambio loro. Questi sono motivi sbagliati, questo è un tipo di amore ipocrita, non sincero. In altre parole, l'amore è quel tipo di ipocrita, è quel tipo di amore che cerca la gratificazione del proprio io mediante il bene che si può fare. Questo è sempre una motivazione sbagliata. Può succedere anche nelle chiese questo? Certo, Paolo sta dicendo una chiesa. È possibile, ad esempio, onorare il fratello, no? Per raggiungere che cosa? Scopi personali. Innalziamo le persone perché così anche noi possiamo ricevere un contraccambio. È possibile servire il prossimo per ricevere complimenti, per far vedere che siamo importanti, per far vedere che sappiamo fare delle cose. Quindi questo è un tipo di amore ipocrita, è un tipo di amore ipocrita. E mentre preparavo questo messaggio mi è venuta in mente la storia di quando Gesù va a casa di due sorelle. Vi ricordate chi sono? Marta e Maria. La conoscete, no? La conosciamo, ma facciamo un piccolo ripasso. Gesù sta passando nel villaggio proprio di Marta e Maria e va a casa di loro, è invitato. E così immaginate la scena, c'è questa casa che è piena di gente, c'è gente che sta lì per ascoltare Gesù. E cosa fa Marta? Fa le cose che dovrebbero essere fatte effettivamente. C'è tanta gente, quindi che cosa bisogna fare? C'è bisogno di portare le sedie, c'è bisogno di tirare fuori qualche cosa, ad esempio dei cuscini nel ripostiglio. Possiamo immaginare che c'era da organizzare la servitù e ha avuto poco tempo per farlo, lavare i piatti agli ospiti, preparare da mangiare, pulire se qualcuno fa cadere l'acqua, fare in modo che tutti possono ascoltare Gesù a proprio agio. Marta, dice la Bibbia, sta facendo tutte queste cose, perché è la padrona di casa, perché vuole onorare Gesù, e così si mette a servire tutte le persone venute a casa sua. E Maria? Maria, dice, sta ai piedi di Gesù per ascoltare Gesù. Quindi sta lavorando solo Marta. E a questo Marta che cosa gli dà? Gli dà fastidio, gli dà fastidio. E così immagino Marta che passa, fa avanti e indietro e forse ogni tanto passa dietro Gesù e cosa fa? Tira degli occhiatacce, no? Come per dire, oh, ma che pensi? Che il pranzo si prepara da solo, che le sedie si mettono a posto da sole? E Maria niente. sta ad ascoltare Gesù. E così io immagino che questo sentimento monta dentro di lei, questa rabbia monta dentro di lei, e a un certo punto cosa fa? Come si dice a Roma? Sbotta, e addirittura va da Gesù mentre Gesù sta insegnando e lo interrompe e dice: Signore, ma non ti importa che io sto da solo a fare tutte le cose e mia sorella sta facendo niente? E Gesù cosa dice? La rimprovera. Dice: Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta. E io mi sono sempre chiesto: ma Marta stava sbagliando mentre serviva? Marta stava facendo un peccato occupandosi di quelle faccende domestiche? Pensate per un attimo, se non fosse andata da Gesù, Gesù l'avrebbe rimproverata? Io penso di no. Penso che quello che Gesù stava rimproverando e mettendo il punto era su che cosa? Sull'atteggiamento che Marta aveva di sbagliato. Perché possiamo fare la cosa giusta, cari fratelli e care sorelle, ma per le motivazioni sbagliate. Servire gli altri è giusto, ma se poi dietro al cuore viviamo pieni di rancore e di astio, se viviamo con un senso di ingiustizia, allora questo diventa sbagliato. Questo non è amore sincero. Maria aveva scelto la parte buona che nessuno le avrebbe tolto, perché aveva scelto di curare il cuore. E ci ricorda che le cose giuste fatte con le motivazioni sbagliate non hanno nessun valore spirituale agli occhi di Dio. Marta stava perdendo appunto la parte buona che derivava dal suo servizio. E questo ci ricorda che se cerchiamo esclusivamente l'aspetto esteriore delle cose, perderemo il frutto che deriva dalle nostre azioni. Cosa dice Paolo in 1 Corinzi 13? Un altro passo conosciutissimo, primi tre versetti. Cosa dice? Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, cosa sarei? Sarei un rame risuonante e uno squillante cembalo, cioè vuol dire farei solo tanto rumore, un rumore vuoto. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. Quindi questi versetti ci mostrano che il nostro servizio altruistico deve essere motivato dall'amore sincero per le persone. Guardiamo il nostro cuore, esaminiamo il nostro cuore. L'utilità e il progresso spirituale del nostro servizio derivano esclusivamente dalle motivazioni per cui facciamo le cose. Un servizio spirituale fatto per motivi carnali ed egoistici non porta il frutto spirituale. È tutta roba esteriore che non produce frutto. E la Chiesa non cresce come dovrebbe. Quindi tutto questo appunto ci porta all'altra affermazione contenuta al versetto 9. Dopo averci detto che l'amore deve essere caratterizzato dalla sincerità, dall'onestà e non dalla doppiezza, ora ci parla degli altri due atteggiamenti, quelli riguardanti la purezza, sincerità e purezza. E Paolo dice: aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quindi il nostro amore dipende anche dal nostro rapporto con quello che viene definito qui come male e bene. Ci abbiamo mai pensato? Innanzitutto ci viene detto che dobbiamo aborrire il male, il che significa che dobbiamo odiare, disprezzare il peccato. Dobbiamo non solo stare lontani dal peccato, ma avere un odio profondo per il peccato. Dovremmo essere molto simili a Dio in questo, molto simili a Dio. Quindi, cosa dice Proverbi? Qualcuno sta studiando, so che sta studiando Proverbi. Proverbi 6, versetti 16 a 19 dice: sei cose odia il Signore, anzi sette gli sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spargono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosamente al male, il falso testimone che proferisce menzogne e chi semina discordia tra i fratelli. Se tu sei credente, se tu sei credente dovresti odiare tutte queste cose che Dio odia. L'orgoglio, dovresti odiare l'orgoglio come Dio lo odia, dovresti odiare la calunnia, la bugia come Dio le odia, dovresti cercare di evitare il male. E quindi tutte queste cose noi dovremmo odiare. Ma poi dice anche: attenetevi fermamente al bene. Quindi questa fa vedere l'altro aspetto della nostra purezza: odiare il male e attenerci fermamente al bene. Questa è un'altra parola interessante che riguarda il fatto che potremmo dire descrive l'unità. Addirittura Paolo la usa in Prima Corinzi in due maniere diverse: per descrivere l'unità matrimoniale, l'unità sessuale tra marito e moglie, e poi l'unità spirituale tra i credenti e Gesù. Siamo uniti, incollati, ecco il termine, deriva da questa unità come una colla. E quindi cosa implica? Che l'amore, oltre a essere caratterizzato dalla sincerità, deve essere caratterizzato dalla purezza. Purezza. Questo è assolutamente ciò che deve rappresentarci come cristiani. E questo non è nulla di nuovo. Infatti già nell'Antico Testamento c'erano queste esortazioni. Guardate Amos, ve lo dico solamente come citazione: cercate il bene e non il male affinché viviate, e il Signore, Dio degli eserciti, sia con voi come dite. Odiate il male, odiate il male. I credenti, il popolo di Dio odia il male. E poi dice: amate il bene e nei tribunali stabilite saldamente il diritto. Quindi Israele è chiamato a convertirsi, e loro chiamavano bene male e male bene, avevano ribaltato tutto. E allora dice: tornate, tornate a chiamare il male male e il bene bene, odiate il male e fate il bene. E il salmista dice, fa questa esortazione: voi che amate il Signore, odiate il male, odiate il male. Quindi l'odio del male e la ricerca del credente a fare il bene è sempre stata la caratteristica del popolo di Dio. Un po' come Giobbe. Cosa faceva Giobbe? Fuggiva il male e si atteneva al bene. Temeva Dio e fuggiva il male. Quindi cos'è il male che dobbiamo odiare? Forse riguarda il male che è fuori di noi. Sicuramente ha questa implicazione. Ma Paolo sta andando più in profondità. A cosa fa riferimento il male che dobbiamo aborrire? È il male che è nel nostro cuore. È il male che proviene da noi. È il male che si risveglia in un qualche modo quando le persone ci stanno trattando male. Quell'orgoglio, quel senso ferito che è in noi e che ci fa reagire. Quindi noi dobbiamo aborrire questo tipo di male, odiarlo. Quindi sta dicendo che dobbiamo odiare proprio gli atteggiamenti peccaminosi che derivano da un servizio non riconosciuto, potremmo dire. Ad esempio, quindi, cosa significa? Che se il nostro servizio è caratterizzato dalla lamentela, dall'invidia, dall'egoismo e dall'orgoglio, allora non stiamo né servendo in modo sincero né aborrendo il male. E allora dobbiamo chiederci anche cos'è il bene. Prima di concludere, cos'è il bene? cos'è il bene a cui dobbiamo aggrapparci. E il male, abbiamo visto, è dentro di noi, ma il bene dove lo possiamo trovare? Dove lo possiamo trovare? Il bene è tutto quello che viene dopo. E Paolo spiega che il bene che dobbiamo ricercare è quello che proviene dalla parola di Dio. È quello che lui ci sta spiegando e ci spiegherà dal versetto 10 fino al versetto 21. E che corrisponde al nostro culto spirituale, al nostro desiderio di conoscere la volontà di Dio per fare ciò che è buono davanti a Lui. Quindi, lo scopo di studiare questi versetti su come amare il prossimo è proprio di capire qual è la volontà di Dio. Capire qual è la volontà di Dio per fare ciò che Lui gradisce, ciò che Lui ritiene perfetto davanti ai Suoi occhi. Quindi, alcune cose scopriremo che le stiamo già facendo, altre scopriremo che siamo lontani, ma stiamo crescendo, cari fratelli, stiamo crescendo e dobbiamo crescere ancora in questo. Quindi per oggi ci basta ricordare che per amare e servire il prossimo dobbiamo avere un cuore sincero e un amore puro, e credo che su questo ognuno di noi abbia molto da riflettere. E la mia preghiera è che possiamo riflettere, metterci in preghiera e chiedere allo Spirito Santo che porti frutto e ci trasformi tramite la sua parola. Preghiamo. Signore, è veramente importante questo versetto, perché ci fa riflettere sui presupposti giusti per cui facciamo le cose. Tu guardi il nostro cuore e noi possiamo anche ingannare le persone, possiamo ingannarle con le nostre attività, eppure tu vedi il nostro cuore e tante volte non c'è questo amore sincero. E così noi oggi siamo davanti a questo specchio e noi vediamo il nostro cuore e ti prego che possiamo esaminare le nostre motivazioni e riallinearci secondo la tua volontà, in modo che la nostra Chiesa possa crescere, possa fortificarsi, possa essere sempre più unita in te. Ti prego e ti ringrazio per questo brano e ti prego che possiamo metterlo in pratica. Nel nome di Gesù. Amen.